Social Club.
La Juve vista dai social network e dai club bianconeri.
Di Radio Bianconera, questo è Social Club, la voce che sentite dagli studi di Torino è quella di Simone Di Noi. Saluto oltre il vetro Yves Roche, ciao Yves, buongiorno, bentrovato, con una maglia che si vede anche al buio, estremamente fosforescente. Ciao Ivo, come stai?
Tutto bene.
Tutto bene con questa maglia che meriterebbero di vedere i nostri ascoltatori, no? Era bello quando avevamo anche la videocamera in regia, erano bei momenti. Poi
un po' di privacy, dai.
Vabbè, puoi capire cosa vuoi fare in regia se non lavorare.
Mangiamo, strozzichiamo, facciamo i cavoli nostri. Magari non seguiamo più il programma, seguiamo la TV.
Ci sta. Cartoni. Tu dici almeno così non ci sono prove. Ci sta. Ben trovato a Yves, ben trovati a tutti voi, ragazzi, in questo mercoledì 16 agosto, giornata post, ovviamente, quella di Ferragosto, di festa. Spero l'abbiate trascorsa nel migliore dei modi. Giornata in cui torna un po' di calcio giocato dopo questo weekend, perché questa sera alle 21 c'è la Supercoppa Europea fra Manchester City e Siviglia, competizione che avrei giocato ben volentieri. E diciamo che la Juve ci è andata molto molto vicina con quella sconfitta in semifinale di ritorno proprio contro il Siviglia, a un passo dall'ultimo atto. Questa sera alle 21 la sfida fra, come detto, gli spagnoli e il Manchester City, che invece hanno battuto l'Inter in finale di Champions League in Grecia al Pireo, e quindi sfida da seguire. Come detto, un po' di calcio giocato, c'è sempre il mercato, c'è una parte piccolissima, leggera, di calcio giocato anche per la Juve, perché fra una ventina di minuti va in scena questo test congiunto, questa ultima amichevole di preparazione con, immagino, un minutaggio comunque ridotto contro l'Alessandria. Quindi Juventus-Alessandria la continua, sta tutto a porte chiuse, sia per i tifosi, sia per media e fotografi, quindi qualcosa di ristretto, in cui immagino verranno provate le ultime situazioni di formazione in vista della sfida di domenica contro l'Udinese alle 20.45 alla Dacia Arena. Quindi un pochino di calcio giocato che, come detto, però non vedremo anche per la Juventus, in previsione, perché manca sempre di meno. Ormai mancano 2-3 giorni al weekend e poi 4 a domenica, quando la Juve tornerà in campo, dove ha lasciato ormai un paio di mesi fa, anche qualcosina in più, sempre contro l'Udinese, chiudendo la scorsa stagione. Riaprirà anche quella nuova in quel del Friuli, sfidando la squadra di Sottil. Ovviamente i temi di mercato ci sono sempre, perché non sfuggono mai. Il nome di Berardi è sempre quello in cima alla lista. Oggi la Lazio ha pubblicato un indizio social, come si dice ormai in questo periodo storico in cui viviamo, che sembra fare riferimento a Rovella, quindi potrebbe essere la giornata di Rovella e Pellegrini, attesi ormai a ore in quel di Roma per concretizzare il loro passaggio alla Lazio. E poi, come detto, il mercato di casa Juve, sempre riferimento alle situazioni relative a Domenico Berardi, che oggi è il nome più chiacchierato in entrata, mentre in uscita sono sempre noi i soliti, i vari Bonucci, si parla di Sulè, direzione Salernitana. Insomma, ormai i nomi che circolano sono sempre gli stessi, quando mancano ormai un paio di settimane alla fine della sessione estiva di calciomercato, che a oggi alla Juve ha portato in dote solamente Timothy Weah come innesto. È comunque un innesto che nella pre-season in amichevole direi che ha fatto discretamente bene, convincendo tutti in lungo e in largo. Adesso ci aspettiamo che lo possa fare anche in campionato, o comunque nelle partite ufficiali, quindi in attesa, insomma, di comprendere quello che sarà. Intanto, visto che si tratta di un ex bianconero ufficiale in questa mattinata, l'approdo di Paredes alla Roma, quindi ex Juve che si trasferisce così alla squadra giallorossa con un proseguo di carriera in Italia dopo l'annata, come detto, fatta qui a Torino. Paredes che torna a Roma dopo la prima parentesi di una decina d'anni fa all'incirca, poi ha girato insomma per l'Europa, la Russia con lo Zenit San Pietroburgo, il PSG, la Juve, e adesso fa nuovamente ritorno a Roma. Mi immagino che la Roma a breve poi annuncerà anche l'ufficialità di Renato Sanchez, altro acquisto di casa giallorossa, quindi la Roma che mette dentro nuovi acquisti. L'unica cosa che non mette dentro è un attaccante, che continua a non avere, rimanendo sempre solo con Andrea Belotti lì davanti, quindi anche questa ufficialità messa a segno, dunque nuovo acquisto per la Roma con Leandro Paredes, prossimo e neo giocatore della squadra di José Mourinho. Come detto, siamo in attesa anche dell'ufficialità delle ultime cessioni, magari di qualche futuro nuovo acquisto della Juve. Nel weekend è arrivata l'ufficialità di, anzi nel weekend, ieri è arrivata l'ufficialità anche di Barrene Cea al Frosinone, quindi altra cessione, seppur in prestito, ma comunque si libera spazio in casa bianconera. Adesso vediamo un po' la gestione degli altri, dei vari Miretti, Nicolò Scaglia, Sulè, cosa succederà con Iling, con fra Iling Junior e Kostic, se cambierà qualcosina. Però insomma siamo quasi agli sgoccioli, come detto, finalmente di questo calciomercato. Sgoccioli di questo calciomercato vuol dire anche pronti alla ripartenza della stagione ufficiale, che come detto parte per la Juve domenica alle 20:45 alla Dacia Arena contro l'Udinese, mentre invece la stagione di Serie A, e quindi ragazzi, questi per qualcuno, non per me che aspetterò ancora qualche giorno, però per qualcuno sono anche giorni in cui si costruiscono le rose del fantacalcio, quindi parte anche il fantacalcio, parte per chi comincia dalla prima giornata, che avrà inizio sabato alle 18:30 con Empoli, Verona e Frosinone, Napoli, le prime due. Poi come detto la Juve domenica sera chiuderà il Milan contro il Bologna allo stadio Dall'Ara lunedì alle 20:45, quindi la prima giornata è già suddivisa e spalmata in tre giorni in virtù insomma delle modalità solite in cui si gioca ormai in questo calcio. Io non so se abbiamo già in collegamento l'ospite, se no a breve lo mettiamo in contatto con noi. Non ti preoccupare, non c'è assoluta fretta. Stavo dando uno sguardo che squadrone abbiamo messo su con questo calciomercato. Siamo da scudetto senza rivali, nei nostri sogni se arriviamo quarti sarà un miracolo, ma io resto sempre della solita idea, ossia che la Juve ha, oltre il vantaggio di non giocare le coppe, e vabbè, ma questo lo diamo ormai, no, per compreso da tutti quanti, l'enorme vantaggio che ha rispetto alle altre, ma ci aggiungo il fatto di sostanzialmente aver cambiato poco e nulla rispetto all'anno scorso e di aver mantenuto la stessa struttura, di aver perso sì un Di Maria, ma sostanzialmente aggiunto un Chiesa, perché poi l'anno scorso lo possiamo considerare non al 100% dal punto di vista della disponibilità, e io credo che non abbia assolutamente niente in meno rispetto a tutte le altre competitors. Poi è chiaro che è normale, no? Ma è sempre così, il calciomercato, i nuovi acquisti sono sempre più forti di quelli che restano, di quelli che ci sono. Ma detto questo, vediamo un po', cioè, io non vedo assolutamente la Juve inferiore a nessun'altra squadra del nostro campionato. Tom, magari l'Inter, ma l'Inter ha cambiato tutto e voglio vedere onestamente questa nuova Inter cosa sarà. In collegamento abbiamo Alberto Mauro. Ciao Albi, buongiorno, bentrovato.
Ciao Simo, un saluto a tutti.
Albi, un amico, un ascoltatore ci ha scritto: che squadrone abbiamo messo su con questo calciomercato, siamo da scudetto senza rivali, nei nostri sogni se arriviamo quarti sarà un miracolo. Una prima parte ironica e una seconda invece più realista, quantomeno secondo il nostro amico. Tu che ne pensi?
Penso che è stato un mercato complicato, e soprattutto al netto dei proclami, delle piste che ci sono state, è stato un mercato per forza di cose, anche per necessità finanziaria, soprattutto per necessità finanziaria, molto ridimensionato rispetto alle ambizioni che deve avere legittimamente un tifoso. Purtroppo la situazione è abbastanza nota a livello di bilanci fuori dal campo, quindi e soprattutto anche la mancata presenza nelle coppe ha limitato anche i margini che potevano avere i dirigenti, perché poi giocando 38 partite in un anno è complicato avere una rosa di una trentina di 35 giocatori. Quindi in questo senso qui secondo me il mercato ha dovuto seguire delle logiche che non sono le logiche tecniche, ma sono logiche diverse, sono logiche di ottimizzazione a livello di impegni e finanziarie a livello di bilancio. Quindi purtroppo sono stati fatti dei sacrifici, purtroppo potrebbero ancora uscire dei giocatori da qua alla fine del mercato se arrivassero delle offerte. Penso a Szczęsny, penso ad altri, non credo che ci saranno impostate delle operazioni particolarmente importanti negli ultimi giorni, tipo lo scambio Lukaku con Vlahovic potrebbe concretizzarsi solo se veramente il Chelsea a un certo punto si rendesse conto che non ci sono altre alternative. Allora dice ok, Juve, ti offro 30 più Lukaku come mi avevi chiesto e mi tolgo questo tra virgolette problema. Però capisco benissimo i tifosi che magari speravano, volevano, si aspettavano qualcosa in più o di diverso, anche perché nomi sui giornali, sui siti e comunque ne sono stati fatti tanti negli ultimi due mesi. Vedere che praticamente l'unico vero nuovo acquisto è UEA e poi Facundo Gonzalez è un po', posso dire anche forse frustrante per dei tifosi che si aspettavano altro. Il secondo discorso è la Juve in questo momento con questa rosa a disposizione dove può arrivare? Non so dire esattamente. La cosa positiva per la Juve è che le altre squadre hanno cambiato tanto. Il Napoli ha cambiato la guida tecnica più tanti altri punti di riferimento, l'Inter ha cambiato tanto, sta cambiando tanto. Per fortuna della Juve alcuni giocatori non è ancora riuscito a convincerli, come Samardžić. Il Milan ha cambiato tantissimo, quindi questa situazione di cambiamento delle dirette avversarie, magari la Juve che comunque ha cambiato tanto potrebbe perdere meno e magari acquistare qualcosa. Quindi io immagino che la Juve sia da per come è stata costruita sulla base dell'anno scorso, sia dal quarto posto in su. Il fatto di giocare solo una partita alla settimana aiuterà tanto a trovare certi equilibri, a non magari, ecco, banalmente ci sono tanti giocatori l'anno scorso che per usura, per aver giocato tanto partite ravvicinate, hanno dovuto poi stare fuori, infortuni eccetera. Giocando una volta a settimana ci si può gestire molto meglio, certo. Anche Max Allegri avrà delle scelte un pochino più facili da fare, ecco, se devi giocare una volta a settimana non hai turnover, non hai da dire adesso questo lo risparmio perché tra tre giorni giochiamo in Champions eccetera eccetera. È un peccato la Juve che gioca una volta a settimana, però da quel punto di vista secondo me faciliterà il lavoro di Allegri in questa stagione, che potrebbe essere una stagione di transizione, ma potrebbe anche banalmente invece essere una stagione in cui la Juve inizia in un certo modo e punta e lotta allo scudetto.
Albi, tra l'altro ti leggo e poi mi dai anche un tuo commento, un'intervista del presidente dell'Associazione Italiana Calciatori Umberto Calcagno all'ANSA, parla di Leonardo Bonucci. Dice: la situazione che sta vivendo Bonucci è paradossale, oggettivamente fuori rosa, subisce condotte illegittime vietate dall'accordo collettivo, viene calpestata la sua dignità, la Juve lo deve reintegrare subito, sta subendo danni professionali gravi, con il capitano della nazionale al quale questa vicenda sta precludendo opportunità importanti, compresa la maglia azzurra. Bonucci è la punta dell'iceberg di numerose situazioni, poi c'è chi come lui ha le spalle larghe e va avanti a petto in fuori, chi invece subisce, quindi diciamo così,
si
espone anche il presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, dice calpestata la dignità di Bonucci. Tu che ne pensi di questa situazione?
Guarda, chiaramente fa i suoi interessi e quindi giustamente cerca di tutelare
i calciatori.
Detto questo, credo che in questa situazione è facilissimo dire ma la Juve sta trattando malissimo Bonucci, come si possono permettere una bandiera dopo questi anni, ed è credo che sia la prima cosa che viene in mente vedendo la situazione, cioè vedere un Bonucci di fatto fuori rosa, cioè fuori dal progetto tecnico, si allena ad altri orari, francamente è quasi per alcuni versi sconcertante. Poi però bisogna cercare di chiedersi come si è arrivati a questo punto, evidentemente anche nel finale della scorsa stagione ci sono stati dei, come si può dire, degli screzi, delle ruggini, dei discorsi che non hanno avuto esito tra la Juventus e la società, tali per cui c'è stato poi un muro contro muro del giocatore che nell'ottica della società doveva poi chiudere alla fine della scorsa stagione in qualche modo, anche con una festa, con una celebrazione in campo. Ecco, l'idea della Juve era quella che chiudesse la scorsa stagione. Bonucci aveva il prete legittimo da parte sua, quello di dire: io ho ancora un anno di contratto, ci mancherebbe altro, che voglio continuare. Dall'altra parte la Juve ha in mano lo strumento di dire: noi vogliamo che tu chiuda la tua carriera adesso, se l'anno prossimo vuoi continuare, ok, ma non fai più parte centrale del progetto. È uno strumento legittimo, è vero che poi fa quasi sorridere, fa quasi impressione vedere un giocatore come Bonucci in tribuna, lontano dagli altri, lontano dal campo. Però questa situazione si è andata a concretizzare sulla base, secondo me, del finale della scorsa. Certo. Quindi a questo punto probabilmente Bonucci si aspettava: ma sì, ma poi alla fine si dice così, ma alla fine poi io sono Bonucci, quindi probabilmente mi riconquisterò il posto. Ha visto che la Juve da questo punto di vista, diciamo così, non è scesa a compromessi, e secondo me dopo una prima parte, dopo che gli è stato comunicato ufficialmente in vacanza la questione, aveva avuto come l'idea di poter convincere di nuovo Allegri e la Juve a riprendersi la maglia. Secondo me invece nelle ultime settimane ha capito che margini non ce ne sono e quindi sta iniziando a guardarsi intorno. Credo che per la Juve, ma soprattutto per lui, una stagione fuori da fuori dal progetto senza giocare sia la cosa peggiore che ci può essere alla sua età. Quindi giustamente in questo momento si sta guardando intorno. Sarebbe un'ottima soluzione per lui trovare un'altra squadra in modo tale che possa giocare, e un'ottima soluzione per la Juve che va a quindi monster. Quindi alla fine credo che la soluzione sia questa. Dispiace per come si è conclusa l'avventura di un giocatore storico come Bonucci in maglia Juve.
Sì, innegabile. Albi, tornando sul campo, visto che mancano 4 giorni più o meno, no? ora meno, all'esordio.
Vediamo l'ora.
Sì, direi di sì. Visto anche che di mercato abbiamo potuto parlare molto poco in quest'estate, almeno torniamo a parlare di qualcosa che è tangibile, che è il campo. A proposito di campo, ricordando che insomma fra pochi minuti va in scena quest'ultimo test a porte chiuse contro l'Alessandria della Juventus, la Continassa, ma ti chiedo, le amichevoli che ha giocato la Juve, che sensazioni ti hanno dato? Sono amichevoli, calcio d'agosto, tutto quello, sempre i soliti preamboli che mettiamo, non nei discorsi, però hai notato cambiamenti che ti lasciano ben sperare?
Ma sì, guarda, ho visto una Juve, forse un'impressione d'agosto, però ho visto una Juve un po' più fresca, un po' più giovane, fresca, vogliosa, un pochino anche più arrembante a livello di baricentro, a livello di soluzioni tattiche. Mi è sembrata una Juve un pochino più dinamica. L'anno scorso era proprio questo, poi la critica mossa principalmente ad Allegri, un po' di immobilismo, baricentro molto basso, una Juve che faticava poi a fare delle trame di gioco, cioè l'abbiamo avuto delle trame di gioco della Juve interessanti, soprattutto su quei punti fermi che dovrebbero esserci, sugli esterni, la costruzione sugli esterni, cioè avevamo Kostic che correva su, Cuadrado quando stava bene che correva dall'altra parte, insomma a livello di gioco poco l'anno scorso, molto molto poco. In questo precampionato ho visto delle cose, delle scintille che poi si saranno alimentate e potranno dare, secondo me, cose interessanti, però ho visto delle scintille interessanti, bel gioco a sprazzi, giocatori che sapevano dove andare in campo, è cambiato ad esempio a sinistra, sapevano come mettersi, sapevano come ricevere palla, sapevano dove era il compagno, non si pestavano i piedi, si aprivano gli spazi uno all'altro. Ho visto bene anche Vlahovic, dico la verità, nonostante poi nelle valutazioni, chiaramente per un attaccante con tal gol, se segni se è un fenomeno, se non segni è però Vlahovic l'ho visto discretamente, cioè non l'ho visto benissimo ma non l'ho visto neanche male. Il fatto che comunque abbia giocato è un buon segnale, visto che era un giocatore tra virgolette da gestire per la pubalgia, così aveva detto Max Allegri, mi ha dato delle buone indicazioni anche lui. Non lo so, è prestissimo e poi non si può dire vabbè, gioca cambiato a sinistra, è un'altra Juve, chiaramente non è così, però nel complesso sui giocatori che c'erano già, Rabiot, Locatelli, Vlahovic, su quelli che sono cresciuti gioco forza come Chiesa, l'anno scorso c'era un po' Sprat, quest'anno secondo me deve essere la stagione di Chiesa, se rimarrà, ma è molto probabile che rimanga, sperando poi prima o poi di rivedere un certo Pogba, prima o poi in qualche modo, in qualche maniera sarebbe bello rivederlo in campo, sulla base di questi con degli innesti interessanti come Ué da una parte e Cambiaso dall'altra, la difesa comunque è quella, hai degli elementi validissimi come Danilo, come Bremer, poi volendo c'è Rugani, poi certo, Alessandro, certo. Speriamo che magari quest'anno da braccetto di sinistra possa rendere un pochino meglio anche da esterno, Alessandro, secondo me è una squadra che deve puntare dal quarto posto in su, cioè per quel che è successo in questo precampionato, quel che abbiamo visto, per quel che è stato l'anno scorso, giocando un'altra settimana la Juve deve dire va bene, noi meno del quarto posto non ci dobbiamo pensare, puntiamo dal quarto in su, che poi sia primo, secondo, terzo, va bene, però quello deve essere l'obiettivo, chiaramente l'obiettivo poi è quello massimo, e lì però bisogna vedere anche le altre. Però secondo me questa Juve deve avere l'ambizione di non accontentarsi del quarto posto.
Intanto Albi, altra notizia, la Lazio ha pubblicato una foto di Nicolò Rovella con la sciarpa, sì, insomma della squadra, ovviamente, quindi giornata di avvicinamento, sì, credo di sì, avvicinamento all'ufficialità del trasferimento di Rovella alla Lazio dalla Juve. Che operazione è stata, secondo te?
È stata un'operazione, non so, lì
poi vedremo le cifre ufficiali, sì, perché esatto, poi noi cerchiamo sempre di capirle, avvicinarci, però abbiamo, no, la fortuna di lavorare per la Juve, che ha, essendo quotata in borsa, l'obbligo di mettere le cifre, esatto, quindi anche di capirle realmente. Però rimaniamo su quello che abbiamo raccolto in questi giorni, sia 21 milioni e mezzo per Rovella e Pellegrini.
Esatto, ma secondo me è stata un'operazione intelligente della Juve, spiace perché Rovella è uno di quei giocatori che avrebbe fatto piacere a me, a te e a tanti altri vedere con la maglia della Juve e vederlo all'opera, non, però oggettivamente avrebbe rischiato poi di giocare 4 partite in Coppa Italia Rovella, il rischio, poi magari no, poi magari ne giocava di più, ma il rischio di giocarne 4, cioè, all'altezza non credo che se lo possa permettere, quindi purtroppo a queste cifre devo dire che è stata un'operazione che ha senso. Poi anche a me sarebbe piaciuto vedere Rovella con la maglia della Juve ogni tanto magari entrare al posto di Locatelli, mi sarebbe piaciuto, come, però purtroppo secondo me 38 partite all'anno e il bilancio non consentiva di fare degli esperimenti di questo tipo, magari gli anni scorsi sì, quest'anno no, quindi secondo me è stata un'operazione che su queste cifre si doveva fare, si poteva fare, ed è il giocatore adatto al tipo di gioco di Maurizio Sarri. Su Pellegrini invece mi sono sempre chiesto come mai non abbia mai goduto di grande considerazione in casa Juve. Pellegrini non è un fenomeno, non è Dani Alves, lo sappiamo tutti, però è un giocatore che poi, vedendo poi le alternative che ci sono, Sciglio quando rientrerà dall'infortunio, Alessandro quando gioca esterno, mi sembra che la Juve a sinistra abbia Cafu o Maldini, quindi a questo punto mi sono sempre chiesto come mai Pellegrini non sia mai riuscito a sfondare in casa Juve, a godere di tale considerazione per essere confermato, ma evidentemente lì ci sono discorsi tecnici che e valuto Allegri, che tutto che serviva a prendere decisioni, visto che poi è lui che è responsabile della squadra.
Albi, io ho ancora una curiosità da chiederti in chiusura, legandomi anche a un messaggio di un ascoltatore.
La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera è l'unica che conta. Social Club.
Trentasette minuti dopo le 10, ragazzi, rientrate in diretta a questo Social Club. La voce che sentite dagli studi di Torino è quella di Simone Di Noi, Broscio oltre il vetro. In collegamento ringrazio ancora Alberto Mauro. Ben trovato Albi.
Ciao.
La domanda che volevo farti, Albi, in questa mattinata si ricollega un po' a quanto ci scrive Ernesto D'Alecco, non tanto sulla prima parte dove dice: so che a Ceferin non compete la Saudi League, ma secondo te cosa potrebbe pensare dopo tutti questi acquisti e pensare che aveva paura della Super League, ci dice Ernesto. Mi ricollego da questo non tanto per cosa ne pensa Ceferin, che non ce ne frega niente onestamente, ma nel chiederti un po', no, ancora una volta protagonista per l'acquisto, diciamo così, no, dell'estate. Neymar lo era stato qualche anno fa per il passaggio dal Barcellona al PSG, adesso con il viaggio all'Al-Hilal. Stiamo parlando di un giocatore che secondo me è molto sottovalutato, è tra i più forti d'Europa, del mondo, che probabilmente ha sprecato molto, però le capacità sono immense. Con cifre astronomiche, con bonus legati a situazioni più varie possibili. Però cosa pensi un po' se di questo trasferimento di un giocatore così forte? Perché poi finora abbiamo parlato di tanti giocatori, ma molti dei quali, no, un po' verso la fine della carriera, Ronaldo, sì, Benzema, esatto. E stiamo parlando dei top. Però un top, permettetemi la ripetizione, così top a quest'età che va in Arabia Saudita, vero che è un personaggio particolare come Neymar, ma sicuramente è un tema diverso.
Eh sì, intanto i grandi colpi quest'estate li ha fatti l'Arabia Saudita, c'è poco da dire, no? Si pensava un po' all'inizio una baracconata, prendono tutti,
cioè,
i nomi.
È diverso il paragone che è stato fatto inizialmente con quanto successo qualche anno fa, no? Con la Cina,
sì, esatto,
molto diverso.
Si pensava che fosse una Cina bis. In realtà poi, se voi andate a vedere, e l'ho fatto ieri, la squadra dell'Al-Ahli, dove gioca, dell'Al-Hilal, scusate, dove gioca Neymar, insomma, Ruben Neves, Milinkovic-Savic, Neymar, eccetera, eccetera, Koulibaly, insomma,
certo,
inizia a essere, poi un altro, adesso non mi ricordo il nome, cioè comunque è una squadra che ha 4-5 elementi di altissimo livello d'Europa. Poi non vuol dire, non stiamo dicendo che adesso la Saudi Pro League è la terza lega del mondo, però stiamo dicendo che c'è stato un investimento intanto mirato, a differenza della Cina che hanno preso di qua, di là, eccetera, eccetera. C'è un progetto e si vede, ci sono soldi e si vede altrettanto, e stanno costruendo un campionato che nel giro soltanto di una sessione comunque si è messo, diciamo che ha alzato il suo livello,
certo,
in maniera
scalato.
Decisa, esatto. Poi i diritti TV sono stati presi da Cairo sulla Sette, eccetera, eccetera. Però, insomma, se ti avessi detto 2 anni fa ci guardiamo una partita di Saudi Pro League, ma avessi preso il calcio nel sedere.
E invece l'altro giorno oggi, l'ho guardata.
Ecco, invece oggi se ti dico: oh, guarda che stasera giocano Milinkovic-Savic, Ruben Neves e quello lì contro, faccio un esempio, Cristiano Ronaldo e quell'altro, quasi quasi tu mi dici: sai cos'è? Ma stasera non ho niente di meglio da fare e me la guardo. Questo è l'ambizione che ha mosso poi gli investimenti dell'Arabia Saudita, non tanto prendiamo Inco, prendiamo Pallino, eccetera, eccetera. No, creiamoci un circuito interessante, no? Prendiamo dei giocatori interessanti, come dicevi tu, non prendono più i Ronaldo a 37 anni, pur essendo Ronaldo, quindi va bene così, ma iniziano a prendere gente come Ruben Neves, che è un giocatore nel pieno della maturità, si è andato a comprare il cartellino, non è più un parametro zero di 37 anni. Cioè,
no, certo. Te ne dico un altro, The Athletic, sì, stamattina dice che il Manchester City ha accettato l'offerta dall'Al Nassr, quindi la squadra di Ronaldo, sì, Brozovic, sì, Mané, insomma quella, per Laporte. Difensore centrale, sì, 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 mancino di 29 anni, spagnolo, che conosciamo bene perché è accostato anche alla Juve.
Esatto, questo significa che in questo momento lì hanno i soldi, hanno la voglia di costruire, investire, e si prendono i giocatori di alto livello. Neymar è forse l'emblema, no? Perché è il colpo top di quest'estate fino a questo momento, anche lui giocatore nel pieno della maturità, che forse avrebbe dovuto vincere di più di quel che ha fatto in Europa, perché ha vinto una Champions in carriera, ha vinto poco o nulla con il Brasile e non ha mai vinto il Pallone d'Oro, ci è andato un pochino vicino qualche anno, però insomma un giocatore così, con le sue doti, che vince una sola Champions, Ronaldo e Messi ne hanno vinte 800 a testa, Pallone d'Oro, stesso discorso, e con la maglia del Brasile soprattutto non riesce a fare la differenza, e in quel Brasile, cioè, ha giocato, poi ha avuto sfortuna nel 2014 Zuniga l'ha quasi ucciso con un colpo proibito alla schiena, però al netto di questo, da uno come lui ci si aspettava di più, forse perché per vari motivi magari non è così settato sulla carriera calcistica come Ronaldo, come Messi, altre, diciamo così, altre preferenze anche fuori dal campo, uno che si diverte eccetera eccetera, però il fatto che sia andato lì, è stato pagato nel 2017 222 milioni da PSG e adesso a 180 milioni prende, va. Chiaro che non si può competere con 100 milioni di cartellino più un biennale da 100, più o meno 160-180 milioni, ma dipende dai bonus. E non si può competere con quelle cifre. In questo momento forse era l'unica soluzione di Neymar, che non aveva più tanta voglia di rimanere a PSG, si è parlato anche di una frizione con Mbappé, non so poi se è vero o no. Detto questo, non rimanevano tante altre soluzioni a lui se non quella di andare a prendere il terzo stipendio più alto della Saudi Pro League dopo Ronaldo e andarsi a fare un'esperienza lì. Il calcio è cambiato tanto con questa situazione qua, diventa una situazione da un certo punto di vista pericolosa, perché ti vanno a strappare dei giocatori, dall'altro può essere utile a alcune squadre andare al tipo il PSG, cosa se ne faceva di Neymar che non voleva più rimanere in questo momento, tanto al Hilal che te lo va a prendere, no? Capisci? Quindi può essere una soluzione sia negativa ma anche positiva per molte squadre che hanno dei giocatori fuori dal progetto che non sanno più cosa fare.
No, certo, indubbiamente.
Comunque è un peccato. Contento per l'Arabia Saudita, un peccato per l'Europa, perché si impoverisce l'Europa.
Beh, quest'anno sono andati via in tanti e non è ancora finita, anzi, perché
esatto.
Dopo una prima
poco dopo.
C'è stata una prima ondata, poi un periodo di stop e adesso è ripartita una seconda ondata che va avanti.
Poi vediamo anche Mancini, perché anche Mancini è impredicato per la panchina dell'Arabia Saudita, quindi lì stanno facendo shopping nelle boutique più care d'Europa, ma hanno i soldi per poterselo permettere.
Sì, e i tifosi regalano i Rolex fuori dal...
Esatto.
Dopo una partita i tifosi regalano i Rolex, non so se avete visto ragazzi l'immagine di Fabinho, che anche lui stupito dal fatto che un tifoso gli regala un Rolex, così.
È una delle pochissime situazioni in cui fuori dalla partita un giocatore esce e trova un tifoso che magari è più ricco di lui, no? Cosa che in Italia non capita, se non rare eccezioni di presidenti eccetera, ma lì invece è abbastanza è all'ordine del giorno che magari trovi un tifoso che ti regala un Rolex a un calciatore, no? Che guadagna già magari 10-15 milioni, ma il tifoso magari c'ha 40 pozzi di petrolio, è ben più ricco di te. Quindi questi sono i paradossi dell'Arabia Saudita.
Sì, vedremo un po' se verranno fuori altre situazioni. Albio, ti ringrazio, è stato un piacere.
Siamo,
mio.
Ci sentiamo prossimi giorni.
Un abbraccio, un saluto ad Alberto Mauro, che ritroverete poi nel corso della giornata, sempre qui su Radio Bianconera. Allora, vado a pescare qualche messaggio e poi dopo... vengo da te, Yves, per ascoltare
Perché?
Ma così, almeno dai una mano, partecipi anche tu alla trasmissione di oggi con i messaggi vocali da mandare. Certo che se il Polpo torna anche al 50% è sempre il miglior centrocampista della Serie A. Però secondo me è lontanissimo anche il 50%, ragazzi. Quindi ci sono troppi sei in questa frase, onestamente. Il nostro centrocampo senza recupero del miglior Pogba, che mi sembra molto difficile, di una qualità veramente modesta, sarebbe inutile l'acquisto di Diarra, bravo solo in fase di recupero, ma modesto in costruzione e palleggio. Ammetto, come detto, di non conoscere bene Diarra, perché, come dico sempre, per dare un giudizio su un giocatore mi piace vedere le partite, non solo... Dei ritagli di video. Non conosco bene Diarra, però sul fatto che la qualità sia modesta, ragazzi, la Juve ha deciso di investire 7 milioni di euro questa stagione per rinnovare Rabiot, e quindi il top player del centrocampo della Juve deve essere Rabiot. Se voi guardate in giro per l'Italia, anche solo senza andare in giro per l'Europa, ma rimaniamo in Italia, quanti centrocampisti ci sono che guadagnano 7 milioni di euro? Penso nessuno. E di conseguenza deve essere lui il grande top player, e evidentemente per te Tommaso è un centrocampo modesto, ma se tu paghi un centrocampista 7 milioni di euro, altro che modesto, deve farti volare con l'aggiunta degli altri che secondo me possono anche essere considerati non il top del top, ma secondo me sono molto meglio rispetto a come vengono dipinti. Due cose sull'affare Berardi. Uno, non si era detto di uscire dal loop di questi soliti nomi? Mirko da Milano, sì. Pogba, Paredes, Berardi eccetera eccetera. Cosa servirebbe Berardi? Tanto sappiamo che al di là di un paio di scampoli di partita, alla fine lei farà il solito 3-5-1, ci troveremo più giocatori per un ruolo e giocatori riadattati negli altri ruoli, ci scrive Mirko, che saluto. Salutiamo anche Max da Roma. Tutta la fatica che si sta facendo per snellire la rosa, abbassare i costi, e poi si vanno ancora a buttare soldi per giocatorini che ci bloccheranno il mercato in futuro. Ma poi con il 3-5-2 Berardi dove lo si colloca? Come seconda punta, quindi verrà messo Chiesa in panca, a meno che non si fa il 3-4-3 o il 4-3-3. Ragazzi, è un punto di domanda lecito questo, però evidentemente si vuole avere una soluzione diversa, si vuole avere la possibilità di provare questo 3-4-3/4-3-3 in eventuali momenti della stagione. Non so onestamente, capisco molto bene il dubbio e non so oggettivamente cosa rispondervi, visto che a oggi comunque è vero che Berardi rispetto a Di Maria è sicuramente più predisposto al sacrificio, però l'anno scorso non si è quasi mai cambiato modulo, anzi si è adattato un esterno come Di Maria a fare un po' la seconda punta. Magari quest'anno con Berardi più predisposto al sacrificio, se dovesse mai arrivare, allora sì, lo si tenterebbe maggiormente. Non lo so onestamente, però è un dubbio che ci sta, vi capisco molto bene. A oggi Napoli, Inter e Milan ci sono davanti, lotteremo per il quarto posto con Roma, Lazio e Atalanta, ci dice Paolo. Leggo questo, l'abbiamo già letto. Diego, non contesto le logiche di bilancio che regolano il nostro mercato, contesto la speranza di molti di poter fare un campionato di livello, siamo da seconda fascia, facciamocene una ragione. Pogba ad ottobre potrà fare 10-15 minuti. Come si fa a fare previsioni su Pogba, ragazzi? È assolutamente impossibile fare previsioni su Pogba. Potrei dirti di sì, ma è un sì basato su niente. Basato su niente, perché Allegri ha detto vediamo a fine agosto quella che sarà poi la condizione di Pogba per poter vedere se sarà inseribile a settembre anche solo dalla panchina, ma è un vediamo, se magari tutto va per il meglio sì, potrà farli, però deve andare tutto per il meglio e ancora non sappiamo se andrà tutto per il meglio. Alfredo da Torino, a me dispiace ma non sono per niente contento della formazione, non ci sono acquisti rilevanti. Se è vero che questa formazione è competitiva, allora come mai l'anno scorso non riuscivano a fare due passaggi di fila? Questa è una squadra che andava smantellata completamente l'anno scorso, non ha dato il 100%. Vedo che però le idee mancano anche a Giuntoli. Ma io, sapete ragazzi, siamo sempre al solito identico discorso. Per me con questa squadra si può fare molto di più, l'anno scorso è stato fatto pochissimo. Vediamo se quest'anno si riuscirà a lavorare di più e a dare un senso logico ai giocatori che scendono in campo. Ma tanto sono opinioni e pareri che sono in netto contrasto fra loro e quindi difficilmente ci troveremo mai, no? Verissimo che l'anno scorso la Juve ha fatto male, parentesi, arrivando comunque terza davanti a Inter, Milan, che molti di voi mettono comunque davanti alla Juve. L'anno scorso comunque al netto di tutto ci è arrivata davanti. Però siamo sempre lì, è questione di opinioni, ci sono per voi giocatori non di livello, per me lo sono, ma sono estremamente depotenziati, ma non ne usciremo mai, perché giustamente ognuno ha il suo pensiero, difficilmente no? Si potrà cambiare. Yves, verrei da te per ascoltare qualcosina, vai.
Buongiorno, Simone Giampiero Dalatri. Per quanto riguarda Berardi ho due perplessità. La prima, non vorrei che l'arrivo di Berardi significasse la cessione di Chiesa. Spero che ciò non avvenga. Se arriva Berardi e Chiesa rimane, può anche andar bene. E la seconda è di carattere tattico. Se continuiamo a giocare per tutto l'anno nel 3-5-2, Berardi dove verrà schierato? Non penso come quinto di centrocampo, non penso come secondo d'attacco. Se significa avere Berardi e cambiare qualche volta il modulo tattico, allora sì, allora ci può stare.
Perplessità che, ripeto, condivido, e come. Saluto Jerry, che dice: nessuno mi toglierà dalla testa che il centrocampo è il cuore della squadra, il reparto fondamentale dal quale dipende una grande fetta di stagione. Proprio per questo non capisco come mai si sta pensando a esterni d'attacco, esterni difensivi e difensori centrali. Mancini, uno di questi, come detto prima, che citi anche tu, Laporte, sembra vicino all'Al-Nasr, e non si pensa a rinforzare la nostra mediana, che al netto delle condizioni di Pogba è di gran lunga il nostro reparto peggiore. Sono d'accordo che sia il reparto peggiore, però lo ripeto ancora una volta, si è deciso di dare 7 milioni di euro a Rabiot, ecco, i 7 milioni di euro pesano, hanno appunto un peso non indifferente. Si sono dati quei soldi a Rabiot, dovrà essere Rabiot a trascinare il centrocampo della Juventus, altrimenti liberavi un posto, liberavi un'ingente somma e magari tenderà a trovare qualcos'altro. Si è deciso, come detto, di investire su Adrien Rabiot, dovrà essere lui, no? A trascinare questa squadra. Ancora, allora, qualche altro messaggio che vada a ripescare. Sono Luca, ma questa squadra dove è migliorabile? Secondo me è completa, al massimo qualche sostituto. Ma magari è migliorabile, per esempio, ho fatto un nome prima, quello di Rabiot, che secondo me è estremamente migliorabile. È chiaro che io ho grande stima di Locatelli, ma è ovvio che sia sulla carta migliorabile, poi in pratica con le difficoltà economiche è difficile da migliorare. Che altro? Magari un difensore centrale Mancino, anzi senza magari, un difensore centrale Mancino ti migliora indubbiamente anche lo sviluppo della manovra. È migliorabile questa squadra, ma tutte le squadre sono migliorabili, innegabilmente, sulla carta. Poi in pratica per migliorare servono tanti incastri economici che non sono sempre semplici da trovare, ecco. Qualche altro messaggio che vado a pescare. Samardžić è un nome che mi piacerebbe, e mettiti in coda, anche se c'è da capire un po' qua la questione Samardžić, ragazzi, che è un bel incastro. Devo dire, anche per chi eventualmente poi si butta sul ragazzo successivamente, diciamo così, la carta con cui si presenta, la cartolina con cui si presenta per una società non è proprio eccezionale. Cambia 3 agenti in una settimana, fa le visite mediche per una squadra e poi alla fine... Per ora sono passati un po' di giorni, ora non so quanti, però un bel po' di giorni non ho ancora firmato. Cioè, la cartolina di Samardžić, non rettangolo verde, ma extra campo, e per una società di questo livello non è bellissima, devo dire. Poi estraniamo completamente la parte extracampo e contiamo solo il rettangolo verde. Sapete molto bene che è il giocatore che, fossi stato nella Juve, avrei puntato per il suo centrocampo, perché ha potenzialità, è già forte, ha potenzialità secondo me immense, però ripeto, l'extracampo ha un peso non da poco, perché oggettivamente ha netto, no, delle battute, il fatto che sia l'Inter, che si può, no, essere anche a pensarla in maniera differente in queste situazioni. Però è chiaro che cambiare 3 agenti in una settimana, cambiare le carte in tavola del contratto, ha sostanzialmente trasferimento già compiuto con tanto di visite mediche, non è proprio un bel vedere, ecco. Direi che, Yves, posso venire da te e ascoltare un altro messaggio vocale.
Buongiorno, Leonardo a Roma. Allora, al netto delle uscite delle non entrate, a centrocampo, ho sentito che prima dell'inizio del campionato, quindi questi giorni, usciranno anche Nicolussi e Miretti. Ma noi ad Udine con chi giochiamo? Con Locatelli? Rabiot, che ha 30 minuti nelle gambe perché non ha fatto la preparazione con la Juve per l'infortunio al polpaccio. E poi McKennie, che nelle ultime sfide non abbiamo neanche visto, quindi non so neanche il motivo, ma comunque era un giocatore in uscita, perché Pogba ovviamente non ce l'abbiamo, Fagioli, quanto ho capito, è ben lungi da rientrare, comunque non ha fatto la preparazione. Io direi che Miretti e Nicolussi, finché non recuperano appieno Rabiot e Fagioli, o non compriamo altri giocatori, devono rimanere. Magari li vendiamo, li diamo in prestito il 31 agosto. Se no, non capisco proprio. Andiamo a perdere punti già nelle prime giornate di un calendario facile.
Vabbè, credo che con l'Udinese si possa giocare con McKennie, con Miretti, in grandissima serenità. Ora è che la Juve sta andando a giocare contro il Manchester City, e quindi perde sicuramente punti perché non può schierare Fagioli o X sul mercato che va ad acquistare. Non partiamo già con 4 giorni d'anticipo con la possibilità eventuale di perdere punti perché non c'è questo, non c'è quell'altro e non c'è quell'altro ancora. Sicuramente c'è la squadra per vincere a Udine, questo è il primo punto di partenza. Per il resto sì, il centrocampo è quello, perché Fagioli ancora non si può considerare abile al ruolo abile, quindi al momento Fagioli va considerato assente. McKennie ha recuperato ieri, ha ripreso ad allenarsi con la squadra assieme a Szczęsny. Per loro due era gestione, insomma, un po', no, dei carichi di lavoro di queste settimane molto pesanti, ma nessun tipo di infortunio, quindi loro sono tornati a disposizione. McKennie è sicuramente da considerare. Poi hai detto benissimo, prima era fuori rosa, poi è diventato un giocatore su cui puntare. Ragazzi, conta sempre un po', no, la gestione che ne si fa di un giocatore. Rabiot, hai detto di nuovo bene, ma credo che anche, per carità, poi stiamo parlando di un livello nettamente inferiore, però penso che il test di questa mattina, se non serva principalmente per Rabiot, quasi dare minuti nelle gambe ancora al ragazzo, visto che ha fatto sostanzialmente l'amichevole contro Atalanta e basta, e ovviamente non tutta perché era la sua prima. Locatelli c'è, invece lui sì che minutaggio ne ha fatto e come, quindi si può serenamente fare si possono serenamente fare punti contro l'Udinese. In questo senso penso che non ci siano troppe mani avanti da mettere, ragazzi. Direi che si può fare punti anche alla prima giornata contro l'Udinese con grande tranquillità. Poi altri che sono rientrati ieri direi no, perché poi solo Szczęsny e McKennie sono i due che si sono riaggregati al gruppo. Non c'è Ken per questa contusione alla tibia che ha subito, ma anche là davanti direi che si può serenamente andare avanti senza Ken per la partita contro l'Udinese, avendo Vlahovic, avendo Milik, avendo Chiesa di turno, e poi se serve c'è anche qualche ragazzo che ha fatto discretamente bene direi in questa pre-season. Yves, vengo da te, andiamo verso il notiziario, ci fermiamo nel consueto passaggio tra un'ora e l'altra, poi rientriamo sempre insieme qui a Social Club su Radio Bianconera. Torniamo fra poco.
Social Club.
Sette minuti dopo le 11, ragazzi, rientrati in diretta Social Club dagli studi di Torino. Simone Di Noi, Yves Roche qui alla mia destra, oltre il vetro in regia. Voi al 340-5425-324 con messaggi di testo e note vocali. Vi ricordo che potete seguirci veramente in qualsiasi modo possibile e immaginabile. Il primo è l'app di Radio Bianconera, che potete scaricare gratuitamente nei vostri dispositivi mobili. Lì potete seguirci in diretta, così come sul nostro sito www.radiobianconera.com, dove potete anche vederci. Potete vederci anche ovviamente nelle Smart TV scaricando l'app, ma anche per chi ha Samsung TV la possibilità con il canale 4005 di seguirci, se non ci seguite in diretta per vari appuntamenti o eventi potete seguirci in differita con i nostri podcast che trovate sia sul nostro sito sia su tutte le piattaforme appunto di podcast. Insomma, potete seguirci in tutti i modi, ragazzi, come e quando volete, e potete partecipare alle nostre dirette con i vostri messaggi di testo che arrivano al 340-5425-324 e anche ovviamente vocali. In questa mattinata in cui fioccano un po' di notizie, ragazzi, abbiamo detto di Rovella che poco fa è atterrato a Roma, in quella che sarà la sua prossima città, pronto, anzi ha già posato con la sciarpa di quella che sarà la sua prossima squadra, che è il la Lazio, ovviamente. Abbiamo visto questa foto, abbiamo visto anche sui nostri siti di riferimento anche i video dell'arrivo di Nicolò Rovella a Roma, prossimo giocatore della Lazio. Come detto, su Nicolò Rovella ci sono tanti messaggi che poi assieme al nostro prossimo ospite leggeremo. Mattinata in cui c'è anche l'intervista all'ANSA del presidente dell'Associazione Italiana Calciatori in merito alla situazione riguardante Leonardo Bonucci. Umberto Calcagno ha detto: la situazione che sta vivendo Bonucci è paradossale, oggettivamente fuori rosa, subisce condotte illegittime, viene vietate dall'accordo collettivo, viene calpestata la sua dignità, la Juve lo deve reintegrare subito, sta subendo danni professionali gravi. Questo è il presidente dell'AIC, Umberto Calcagno, all'ANSA. Mattinata in cui è stato ufficializzato anche Leandro Paredes, ex giocatore della Juve, lo ricordiamo, direi molto bene, alla Roma. Mattinata in cui in questi minuti alla Continassa si sta svolgendo questo ultimo test amichevole contro l'Alessandria da parte della Juventus, ovviamente test a porte chiuse, altrimenti saremo lì a raccontarvelo. A porte chiuse per voi tifosi, a porte chiuse per i media, per i fotografi, insomma solamente i diretti protagonisti all'interno del training center della Continassa per questo appuntamento. E mattinata in cui si parla e si chiacchiera sempre di, ovviamente, mercato con Domenico Berardi in chiave Juve tra i giocatori più attenzionati. Direi che, se non erro, Yves, sì, abbiamo il nostro ospite in collegamento. Buongiorno, il bentrovato al collega del Bianconero, Cristiano Corbo. Ciao Cri, buongiorno, bentrovato.
Ciao Simo, buongiorno a tutti.
Cri, volevo dirti, volevo farti fare un commento su Rovella, che abbiamo visto poco fa, no? Sbarcato a Roma. Ci sono tanti messaggi, dopo te ne leggo qualcuno, però prima mi interessa il tuo parere. Più che altro, come dicevo prima, parlando con un altro ospite, su questa cifra, da 17 milioni di euro per Rovella, considerato il fatto che è una cifra che non è ancora ufficiale, ovviamente, lo capiremo e l'avremo più chiaro nei prossimi minuti e nelle prossime ore, però per molti è una cifra molto bassa anche paragonata ad altre, no? Situazioni.
Sì, sono d'accordo, perché comunque abbiamo visto un mercato certamente non ancora ricchissimo, tranne i soliti noti, tranne l'Arabia Saudita, però un giocatore come Rovella, che arriva da una stagione da protagonista in Serie A, arriva comunque da tante promesse mantenute in generale, fa un po' strano, no? che venga venduto per una cifra così addirittura inferiore ai 20 milioni di euro, non solo perché dalla sua parte ha l'età, ma anche perché c'è una prova definitiva del suo talento in un ruolo molto richiesto, ma che non ha tanti interpreti, quindi nel gioco della richiesta e dell'offerta, teoricamente lui dovrebbe essere una pietra preziosa, quindi dovrebbe essere valorizzato al massimo. È chiaro che in questo caso la Juve ha subito anche un po' la pressione, la necessità di dover fare cassa, di dover raccogliere questo gruzzoletto, anche perché comunque quest'anno, lo sappiamo benissimo, non ci saranno introiti dalle competizioni europee, e quindi si è arrivati a questa conclusione. Io faccio un ragionamento un po' più ampio, nel senso che i rapporti di mercato con la Lazio mi sembrano certe volte unilaterali, cioè che c'è una parte che al 90% delle volte riesce a fare un buon affare, e poi c'è la Juve che patisce un po' questo confronto con i biancocelesti. Anche le cifre di Pellegrini, si ragionava su 12-15 milioni, sapevamo tutti che erano comunque inverosimili, però si sono abbassate di parecchio, praticamente di due terzi. Quindi parliamo di un'operazione complessivamente, sicuramente la Juve l'avrà ritenuta utile, però andando a vedere cifre e il valore del giocatore, dei giocatori, ecco, secondo me la Juve non ci ha fatto una grandissima figura.
Intanto Sky Sport comunica che l'Inter ha a sua volta comunicato all'Udinese, a Samardžić, che rinuncia al giocatore, e quindi si chiude in maniera definitiva questa telenovela, perché così la possiamo definire. Dunque Samardžić torna indietro, non sarà un nuovo giocatore dell'Inter, ma torna all'Udinese, e vedremo un po' se e che tipo di sviluppi ci saranno per il giocatore stesso, visto che comunque stiamo parlando di un affare che era pressoché concluso. Cri, stavo dando uno sguardo sempre su Rovella, qualche messaggio, molti ci dicono ok, cedere Rovella, ma cederlo a una diretta rivale per un posto in Europa, che senso ha? E ti aggiungo anche, adesso il regista della Juve continua ad essere Locatelli, ma c'è un'alternativa? Un po' di dialoghi, cioè, non solo Rovella come prospetto, no? Futuro del centrocampo della Juve, ma anche il darlo a una diretta concorrente e il perdere un giocatore comunque in una zona di campo dove c'è un calciatore che, diciamo così, non è proprio tra i più stimati, e comunque era l'unica alternativa a Locatelli.
Sì, avrebbe potuto, con le qualità che ha, magari anche prendersi il posto. Questa era la mia idea a inizio mercato. Io onestamente ero convinto che sarebbe rimasto. Comunque sappiamo che non ci sono intoccabili, che non ci sono stati intoccabili in questa sessione di mercato per la Juve, per i motivi di cui parlavamo prima. Però un giocatore come Rovella, in un ruolo in cui la Juve cerca quasi disperatamente comunque un nuovo rinforzo, perché stiamo vedendo la lista, il casting continuo che dura da oltre un mese, perché proprio darlo, e perché darlo a una diretta concorrente? Sono d'accordo con queste analisi. Poi il mercato italiano, ma non solo, è un po', si allontana un po' da questi discorsi legati alla competitività e in generale ai rapporti tra le squadre. Insomma, ci sono scambi tra Inter e Milan, per fare un esempio. Possono esserci anche naturalmente tra Juve e Lazio e non solo. Quindi viene un po' a mancare sempre questo discorso, anche per una questione di rapporti interni, non sempre idilliaci all'interno della Lega Calcio. Però ragionando proprio sul ruolo, è comunque un'operazione che fatico a comprendere, ripeto, sia per il valore del giocatore sia per il valore di mercato che poi ha favorito l'affare per la Lazio, sia perché in questo momento andare a prendere un giocatore come Rovella in termini non solo di qualità ma appunto proprio di posizione diventa difficile, diventa molto costoso in un mercato in cui la Juve comunque non può spendere tutto quello che ha, anzi deve recuperare soldi più che altro.
Cri, senti un po', sfrutto il collegamento di un messaggio con Adriano da Pioltello che dice: sono d'accordo con Cristiano anch'io su Rovella, ma spero che Berardi venga da noi con i soldi presi da questo da questa cessione. E lo sfrutto per chiederti un po' che pensi tu di Berardi come giocatore.
Io penso che la Juve non si sia mai liberata dal fantasma di Dybala, perché comunque l'anno scorso ha preso Di Maria, che era il sostituto di Dybala, quest'anno ha perso Di Maria, ma sta cercando un giocatore che di fatto fa quelle robe lì, cioè parte da destra, rientra, prova a movimentare un po' l'azione offensiva, Credevo che in un certo senso Allegri avesse trovato la quadra senza aver bisogno ulteriormente di colpi di mercato, semplicemente spostando il raggio d'azione da destra a sinistra, quindi con Chiesa seconda punta. Secondo me questa nuova necessità comunque di andare a prendere un esterno, comunque un giocatore offensivo che possa partire dal lato opposto a Chiesa, mi porta a fare due riflessioni. La prima: Chiesa è sul mercato, cioè davanti a un potenziale arrivo di Berardi si ragionerà in maniera ancora più concreta davanti a una potenziale...
Ah, tu fai questo collegamento?
Io faccio questo collegamento perché secondo me qualcuno deve dare il posto a Berardi nel caso in cui dovesse arrivare.
Sì, tu dici, no, impossibile, sempre la parola sbagliata nel mercato, però è difficile che si possa iniziare, no, la stagione... questo tipo di stagione con una, ricordiamo, una sola competizione da gennaio 2, ma al massimo 5-6 partite, con là davanti Berardi, Chiesa, Vlahovic, Milik e Ken, quindi 5.
Sì.
Ok.
Credo che ragionando per quello che abbiamo potuto vedere, per quello che abbiamo potuto raccogliere comunque in questi mesi estivi, la Juve ripartirà dal 3-5-2, credo che sia, poi si parlerà di moduli obsoleti, per carità, però l'impostazione mi sembra quella, e credo che comunque a prescindere qualcuno in attacco debba fargli posto, perché sarà una stagione potenzialmente a 43 partite, no? Massimo 44, è difficile, cioè non la vedo complicata anche per i ragionamenti del tecnico e della dirigenza in un momento in cui, ripeto, bisogna comunque fare cassa. Il secondo ragionamento è sul cambio di modulo, cioè sul cambio di impostazione tattica da parte di Allegri. Avevamo già visto l'anno scorso qualcosina quando Chiesa un po' è tornato ad avere continuità. Fatico a immaginare però una Juve molto offensiva con questo 4-3-3 e questo 3-4-3, scusate, che possa proprio ergersi sulla qualità di Chiesa e Berardi con Vlahovic o chi per lui, insomma, centravanti. Cioè la vedo una Juve troppo spregiudicata per quello che abbiamo visto, e credo che a prescindere, che possa essere magari non Chiesa, ma un'offerta all'ultimo per Milik, qualcosina, qualche ragionamento su Ken, però qualcuno deve fargli posto a Berardi nel caso in cui dovesse arrivare.
Chiaro, messaggio chiarissimo. Cri, andando sul campo, visto che fra 4 giorni si comincia, mi viene da dire anche finalmente, visto che è quello che ci piace di più, ossia il calcio giocato, chi hai visto meglio di tutti in questa pre-season, da cui quindi ti aspetti che possa avere sin da subito un impatto importante sulla squadra e essere decisivo?
Ma tra i nuovi sicuramente Cambiaso, no? È stato il protagonista anche a livello di mediatico negli ultimi giorni, e credo che sia un giocatore potenzialmente molto molto valido per Allegri, che pian piano si ritaglierà uno spazio importante, non a caso si parla anche di Kostic in uscita. 3 giocatori invece già presenti nella rosa di Allegri: credo che Ken sia davanti alla stagione dell'adesso mai più, non perché si stia invecchiando, tutt'altro, comunque classe 2000 ad averli 23 anni, però credo che sia davanti alla stagione della verità. Non dico che debba prendersi la Juventus, debba trascinarla lui, però deve essere molto più di un comprimario. E comunque quello che abbiamo visto in generale negli ultimi mesi, perché comunque la crescita mi sembra evidente, ma quello che abbiamo visto anche nel precampionato mi fa pensare che possa essere un giocatore più pronto di altre volte, ecco, quindi che possa avere una sua continuità anche nelle idee di Allegri.
Cri è stato ed è, lo dobbiamo considerare ancora, no, grande protagonista dell'estate della Juve, soprattutto fuori dal campo, per tutte le voci di cui abbiamo scritto, detto, parlato e chi ne ha più ne metta. Ma così, mettendo un po' da parte tutto quello, anche se è difficile onestamente metterlo da parte, anche un po', no, nei giudizi di campo, perché poi alla fine sono sempre influenzati, però come l'hai visto Vlahovic in queste ultime, diciamo così, amichevoli in cui è sceso in campo, sia proprio sul rettangolo verde, se non hai notato qualcosa di diverso, e sia in generale su come l'hai visto reagire emotivamente a tutte le voci che ci sono, no? E che credo continueranno ad esserci ancora quantomeno per un'altra decina di giorni.
Sì, credo fino a fine mercato per Vlahovic. Sta imparando comunque a convivere con questa situazione che lo accompagnerà per tutta la carriera. E io onestamente questi discorsi che si fanno sul fatto che lui sia più coinvolto dal gioco, più avvolto anche dalla squadra, per me sono un po' favolette. Credo che continuando così avrà gli stessi problemi della scorsa stagione, e credo che allo stesso tempo l'unico upgrade che possa fare realmente possa essere dal punto di vista fisico. Un Vlahovic che sta bene fisicamente, che risolve definitivamente i problemi di pubalgia, è un Vlahovic che può avere sicuramente un suo senso in questa squadra, ma la curiosità per me reale sarebbe quella di vederlo in un altro contesto, in un'altra Juventus, quindi anche con un'altra guida tecnica. Questo non avverrà questa stagione. Anche per questo io comunque auspicavo un cambio di centravanti, perché è chiaro che Lukaku mi sembra non solo un giocatore più pronto, ma anche più funzionale a quello che chiede Lukaku, quello che chiede Massimiliano Allegri. Quindi parliamo secondo me di un gatto che un po' si morde la coda da solo, che in questo momento deve intanto risolvere i suoi problemi dal punto di vista fisico e poi cercare di essere quanto più coinvolto possibile all'interno del gioco non gioco di Allegri. Cioè è un percorso soltanto all'inizio, non ho visto particolari luci nel campionato.
Non hai visto cambiamenti, ecco. Non
onestamente
hai visto...
no.
Ci sta. Qualcuno ha detto che l'ha visto magari un po' più che coinvolto, con qualcuno un po' più vicino, ecco. Questo è quello che ho notato anch'io. Più che in Vlahovic in sé, più gente attorno a lui. Cioè non ha solo abbandonato a se stesso, no? Come spesso l'abbiamo visto. Quindi anche con la possibilità di poter scaricare più rapidamente il pallone in maniera un po' più semplice. Però è chiaro che, come diciamo sempre, calcio d'agosto, e io sottolineo sempre che faccio un po' di fatica a dare troppi commenti su quello che ho visto finora, perché poi serve, no? quando la palla scotta, quando arrivano le pressioni, quando devi vincere per forza, lì sì che, no? Poi cercare qualcosa di nuovo, cercare magari una modalità di sviluppare il gioco differente, diventa un po' più complicato, ecco. Quindi lì è tutto da vedere. Cri, rimanendo, poi ti saluto sul mercato. Chi terresti tu, se terresti un centrocampista fra Miretti e Nicolussi Caviglia? Non ti sto chiedendo un giudizio, no, tecnico, sì. Sui due, se lo vuoi dare, ben accetto. Però anche in prospettiva futura, no, dove magari per Miretti puoi fare più un prestito di un anno, mentre invece con Nicolussi Caviglia puoi andare più verso una cessione a titolo definitivo. Come gestiresti, ecco?
Guarda, la sensazione che ci ha dato Nicolussi, che mi ha dato Nicolussi, è che in questo momento sia più pronto anche per un ruolo magari da comprimario, mentre Miretti forse alcune fasi del gioco, della stagione, dell'essere calciatore deve ancora comprenderle appieno. Sul talento di Miretti si possono fare tantissimi discorsi, ma a me pare evidente che sia un giocatore diverso dagli altri, proprio da come tocca il pallone, dalle idee che ha, dalle giocate comunque che prova a fare. Magari un anno altrove può aiutare, ma per poi ritornare alla base, perché questo è uno dei talenti da valorizzare ed è uno dei talenti che ha la possibilità davvero di restare anni e anni, stagioni e stagioni, un po' come Fagioli alla Juventus. Nicolussi è un giocatore pronto, un giocatore che si può prendere il suo spazio, quindi darei in prestito Miretti con finestra molto ben spalancata sul futuro, e magari Nicolussi come giocatore di rotazione in mezzo lo terrei. Poi andrà vista anche la volontà dei giocatori, perché comunque immagino che Nicolussi voglia avere continuità e magari una piazza come Salerno potrà garantirgliela. È chiaro che insomma, se fossi giunto in questo momento, se non avessi soltanto lo stesso nome, farei questo tipo di operazioni.
Cri, grazie mille, è stato un piacere come sempre, ti auguro una buona giornata e un buon lavoro.
Grazie a te Simo, ciao, a presto.
Un ringraziamento al collega del Bianconero Cristiano Corvo per questa chiacchiera qui da noi su Radio Bianconera, ricordandovi la notizia dell'ultima ora. In realtà questa è una mattinata piena di notizie, poche per la Juve, se non Rovella che è atterrato a Roma e quindi a stretto giro, insomma, svolgerà tutto l'iter che poi porterà all'ufficialità del passaggio del centrocampista classe 2001 dalla Juve alla Lazio. Però in realtà di mercato ce ne sono parecchie, perché abbiamo detto di Samardžić che è un affare chiuso, ma non chiuso perché è un nuovo giocatore dell'Inter, ma chiuso perché l'Inter ha deciso di rinunciare a Lazar Samardžić, che quindi torna indietro all'Udinese e di conseguenza ritorna in maggio sul mercato, perché l'Udinese aveva ceduto, oppure magari cambieranno un po' le strategie e resterà in Friuli. Però comunque la squadra bianconera aveva deciso di salutare il centrocampista in questa estate. Vediamo un po' se qualche altra squadra si fionderà sul ragazzo oppure no. Insomma, poco fa ha cominciato le visite mediche anche De Ketelaere, che passa dal Milan all'Atalanta. Poi che altro è successo questa mattina? L'ufficialità di Paredes, l'abbiamo detto, insomma si sta muovendo come il mercato. Tra l'altro ci sono le prime parole di Nicolò Rovella che leggiamo, che ha rilasciato tramite gli account social della Lazio, insomma in maniera abbastanza sintetica: sono felicissimo di essere qui, non vedo l'ora di giocare. Quindi prime battute di Nicolò Rovella da giocatore della Lazio, e dunque anche lui, diciamo così, è pronto a salutare la Juve. Credo che a breve possa arrivare in quel di Roma anche Luca Pellegrini, prossimo anche qua giocatore della Lazio, sempre in trasferimento da Torino direzione Roma. Direi, Yves, che posso venire da te, andare verso l'ultima pausa di giornata, notiziario sportivo e meteo, poi rientriamo sempre insieme qui a Social Club su Radio Bianconera con i vostri messaggi. Ragazzi, ce ne sono tanti, i temi sono sempre i soliti: Rovella, Samardžić, Berardi, un po' di campo, insomma. Torniamo fra poco e commentiamo sempre insieme.
La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
Radio Bianconera, nati per vincere. Social Club.
Trentasei minuti dopo le 11, ragazzi, rientrati in diretta. Questo è Social Club, la voce che sentite dagli studi di Torino è quella di Simone Di Noi. Saluto oltre il vetro la regia di Yves Roche. Voi al 340-542-5324 con messaggi di testo e note vocali in questa mattinata, come detto, ricca di notizie sia di mercato, con Rovella che è sbarcato a Roma, quindi cominciato il suo iter che lo porterà poi ad essere ufficialmente un giocatore della Lazio. Si trasferisce dalla Juve in prestito con obbligo di riscatto a 17, dovrebbero essere milioni di euro, a cui si aggiungeranno i 4,5 di Luca Pellegrini, anche lui ormai prossimo a diventare nuovamente, perché poi lui ha già fatto gli ultimi mesi della sua carriera a Roma, ma proseguirà alla corte di Maurizio Sarri alla Lazio. Mattinata in cui l'Inter ha chiuso definitivamente le porte all'approdo di Samardžić, che quindi torna indietro all'Udinese, e vediamo se ritorna sul mercato per qualche altra squadra. A breve leggo qualche vostro messaggio. Mattinata in cui abbiamo anche le dichiarazioni del presidente dell'Associazione Italiana Calciatori Umberto Calcagno su Bonucci, intervista all'ANSA. La situazione che sta vivendo Leonardo Bonucci è paradossale e oggettivamente fuori rosa, subisce condotte illegittime e vietate dall'accordo collettivo, viene calpestata la sua dignità. La Juve deve reintegrare subito, sta subendo danni professionali gravi e ancora al capitano della nazionale questa vicenda sta precludendo opportunità importanti, compresa la maglia azzurra. Bonucci è la punta dell'iceberg di numerose situazioni, poi c'è chi come lui ha le spalle larghe e va avanti a petto in fuori e chi invece subisce. Quindi queste le dichiarazioni all'ANSA di Umberto Calcagno, presidente dell'Associazione Italiana Calciatori. Quindi questa l'intervista, come detto, del presidente relativa alla situazione Leonardo Bonucci. Vado a leggere qualche messaggio. Allora, pesco, quindi Locatelli sarebbe il nostro regista e lasciamo andare Rovella. Siamo una barzelletta e tra pochi giorni lo vedremo sul campo. Gerardo da Salerno, è una Juve identica allo scorso anno, la differenza è solo nella velocità di Weah e Cambiaso, un 3-5-1-1 mascherato, secondo tempo di Cesena è stato simile allo scorso anno, rinchiuso nella propria metà campo. Adesso vuole giocatori fatti, Berardi che sostituirà Di Maria, che si scontrerà con Chiesa, Kostic vedrà poco il campo e vedete la partita di Cesena, l'area era vuota come sempre. Ma se è mandato via Pirlo dal Milan, come avrebbe preferito Rovella, vuole il muro a centrocampo per chiudersi e ripartire. Spero che non faccia il triplete Allegri. 3 fallimenti su 3, ci dice Gerardo. Come fa a costare 28 milioni Berardi? Purtroppo mi devo ripetere, 30 milioni Berardi e 15 Kostic, questo non è vendere i giocatori ma è svenderli. Anche se manca ancora qualche giorno prima della fine del mercato, il voto è 5 da parte di un amico. Poi Alfredo, mi sapete spiegare come mai il Sassuolo con la vendita di Frattesi ha accettato un ragazzo della primavera dell'Inter, mentre per la vendita di Berardi non accettano contropartite, solo cash? Ragazzi, col Sassuolo sapete molto bene che trattare è sempre complicato. Secondo me qualcosa lo possono accettare, ovviamente vogliono una base cash importante di soldi, che potrà essere eventualmente anche un prestito di lunga durata, come è successo con Locatelli, però per Berardi vogliono 20-25 milioni di euro, più eventualmente un altro giocatore che secondo me possono serenamente accettarlo, però vogliono una base cash, o come è successo con Frattesi. Ecco, questa è la valutazione, è sicuramente alta, perché comunque stiamo parlando del capitano, del numero 10, di un giocatore che comunque costantemente da anni per il Sassuolo vuol dire doppia cifra di gol e spesso anche di assist, se mai è un giocatore importante, quindi ci sta comunque chiedano, no? Una cifra di livello. Fabio da Roma, con Allegri come fa a giocare Berardi? Vogliamo vedere un Di Maria 2? Avete visto come segna nel 4-3 in Portogallo? Da noi si faceva il 3-5-1-1, ci dice Fabio. Flavio da Valenza, vorrei se possibile fare un appello ai pessimisti cosmici, basta ragazzi, ora la squadra e la società devono riorganizzare tutto e ripartire, date modo e tempo alla Juve. Ancora Marco da Loreto, come si fa a dare la concorrenza a un ottimo giocatore come Rovella? Poi anche l'anno scorso siamo riusciti a fare figure barbine con squadre più deboli dell'Udinese, quindi già alla prima possiamo perdere terreno. A proposito di pessimismi cosmici, Miretti e Nicolussi sono in uscita, non ci saranno a Udine, dice Leonardo da Roma. Ma no, a Udine ci saranno, come se ci saranno? Se ti ricordi, Leonardo, a prescindere dal fatto che siano in uscita o meno, che possano cambiare o meno appunto delle opinioni sui due ragazzi, io credo che la loro sorte ormai arrivati a questo punto verrà decisa negli ultimi giorni di mercato, quindi secondo me Udinese e Bologna saranno sicuramente qua. Per le partite con Udinese e Bologna saranno sicuramente qua. Però se ricordi l'anno scorso Rovella, sapevamo tutti, no, che sarebbe andato al Monza, però è rimasto e anzi ha anche giocato, quindi anche bene se in uscita sicuramente saranno a disposizione e verranno, se servirà, utilizzati. Secondo me Miretti verrà utilizzato tanto, anzi credo proprio che possa partire lui dall'inizio domenica Udine. Prima di venire da te, Yves, leggo ancora Claudio. Samardžić è un grandissimo futuribile, però un grande club può permettersi di avere un giocatore simile che ogni anno è lì a batter cassa. Tra l'altro per prenderlo servono circa 30 milioni di euro, non pochi. Mi viene in mente quella telefonata, non ricordo fosse che Rubini diceva le stesse cose su Chiesa, che chi gli stava intorno batteva cassa frequentemente. Ma a prescindere da battere cassa frequentemente, lo dicevo prima, la cartolina di Samardžić extracampo per un club è sicuramente non, diciamo così, bellissima. Perché, ripeto, ha fatto le visite, c'era un accordo, ha fatto le visite mediche, sono cambiati tre procuratori di riferimento con cui parlare, sono cambiate poi le richieste, non è una cartolina splendida per un club parlare con chi sta attorno al giocatore, anche perché non sai se posso essere sempre lo stesso nel corso di tutta la trattativa. Lo dico col sorriso, ma c'è ben poco da sorridere, questo è evidente. Rimanendo sul campo, secondo me è super futuribile, ma insomma non insistiamo neanche più, perché tanto ormai chi ci segue da tempo lo sa molto bene. Ciao Simone, speriamo bene. L'Udinese l'anno scorso è partita a mille, noi siamo sempre quelli dello scorso anno, a mio parere indeboliti. Tra l'altro storicamente non brilliamo mai per l'inizio della stagione. Valerio da Castiglione d'Adda. L'anno scorso sì, l'Udinese è partita a mille, poi ha avuto un periodo di calo e poi si è nuovamente rialzata. Verissimo. È un altro Udinese, secondo me, al netto di Samardžić, che faccio fatica a immaginare ci possa essere. Non c'è più Doge, che sono due... Non c'è più Pereira, stiamo parlando di, ipoteticamente, tre perdite importanti. Non c'è più Becao, se non erro. Quindi stiamo parlando comunque di tre perdite importanti. Tre, quattro perdite importanti per Becao. Sì, Becao si è trasferito al Fenerbahce, cioè quattro giocatori, Pereira, Samardžić, faccio fatica a contarlo perché poi, come detto, una settimana, ieri è tornato ad allenarsi a parte a Udine, ma comunque tra una cosa e l'altra è stata una settimana sostanzialmente ferma, quindi non lo conto, Samardžić in questo momento, Pereira, Samardžić, Udoge, Becao. Insomma, sono direi quattro giocatori di livello che mancano all'Udinese, quindi vero, la Juve sì, è per te indebolita, ma se facciamo questo ragionamento vale lo stesso discorso per l'Udinese. L'anno scorso è partita a mille e quest'anno vediamo un po' come partirà, ma sicuramente lo fa senza quattro giocatori importanti, tre di sicuro, secondo me quattro con Samardžić. Amerigo, con Berardi ci facciamo male da soli perché Allegri giocherà sempre con il 3-5-2, infatti abbiamo quattro attaccanti con Chiesa, cinque, abbiamo molti quinti di centrocampo, Berardi non sarebbe per niente funzionale, ci scrive Amerigo. Yves, verrei da te, ascoltiamo qualche messaggio vocale, dai.
Ciao, sono Enrico da Prato. Innanzitutto non comprendo l'atteggiamento di molti dei miei colleghi ascoltatori di questa radio. La Juventus l'anno scorso sarebbe arrivata seconda e molto più vicina al Napoli di quanto si pensa, perché ha subito una gogna terribile e nonostante questa siamo arrivati terzi. Quindi noi abbiamo grosse possibilità. Innanzitutto il Napoli ha cambiato allenatore e non ripeterà la stagione scorsa. Il Milan è quasi completamente nuovo e non andrà molto bene. L'Inter, ovvero i cartonati, spero e credo che non faranno bene. Quindi il secondo posto io ritengo che sia il minimo risultato a cui dobbiamo puntare.
Ciao Enrico, un saluto a te, direi che hai fatto un punto generale su quella che è la situazione, a cui non ho nulla da aggiungere. Aldo da Carpi, il Torino valuta 30 milioni Ricci, questo basta per dire la cifra ridicola con il quale abbiamo con la quale abbiamo venduto Rovella, peraltro una diretta concorrente che invece per qualsiasi altro giocatore ci avrebbe chiesto 40 milioni di euro. Aldo, Marco da Torino, passano i dirigenti, ma come sempre la Juve non sanno vendere, non sanno valorizzare, ma guai a criticare Giuntoli, ma guai niente, Marco, tu puoi criticare chi vuoi, chi ti pare, come vuoi, no, in realtà, con educazione, e se fatto con educazione, come vuoi, chiunque. Io e noi in generale della radio ti diciamo il nostro parere, io ti dico il mio è che in due mesi... su 5 anni di contratto faccio fatica a criticare Cristiano Giuntoli al primo anno dopo 10 che la Juve non partecipa alla Champions League con le situazioni complicate dal punto di vista economico. Poi se tu vuoi farlo sei liberissimo con educazione di farlo e come, però per me al primo anno 10 senza Champions League, al primo anno dopo 10 senza Champions League, arrivato da due mesi, faccio fatica a dire a Giuntoli che ha sbagliato questo e quell'altro. Però sono ovviamente modi di pensarla differenti e figuriamoci, ci sta anche il tuo. Rovella 17, per di più la Lazio conferma che anche quest'anno non si giocherà a calcio, che ormai svendiamo tutto e si andrà avanti con i soldatini di Allegri impegnati a scaricare palla a due metri senza costrutto. Che amarezza. Antonio da Grosseto, secondo te Samardžić potrebbe essere il centrocampista che ci serve? Ci servirebbe un altro profilo con altre caratteristiche? Secondo me è esattamente quello che serve, sia un giocatore che possa collegare centrocampo e attacco con qualità, quindi assolutamente sì, io lo prenderei di corsa Lazar Samardžić, ma come detto lo diciamo da gennaio scorso. Anzi, a gennaio scorso abbiamo detto che forse era l'ultima opportunità per prenderlo prima che sbocciasse, esplodesse e diventasse non appetibile per club che possono offrire economicamente molto di più della Juve. In realtà, dando uno sguardo alle cifre con cui sarebbe trasferito all'Inter, se non sbaglio 4 milioni di euro più di prestito, più 16 insomma di riscatto, adesso vado a recuperarle con certezza con col passaggio anche di Fabian dall'Inter all'Udinese. Stavo dando uno sguardo e ragazzi adesso le recupero le cifre, però più o meno mi sembrano quelle, quindi una ventina milioni di euro, dunque direi fattibilissimo. Allora, trasferimento a titolo definitivo, 4 di prestito, 16 per l'obbligo più 2-3 milioni di bonus, con il conseguente passaggio di Fabian per 4 milioni all'Udinese, dunque più o meno stiamo parlando di 16 più bonus, con magari l'inserimento di un giocatore, ma anche bene non inserisci un giocatore, sono 4 più 16, 20 più 2-3 di bonus, mi sembra super fattibile onestamente, visto che queste sono le cifre che ha accettato l'Udinese per il trasferimento all'Inter e non vedo perché non lo possa accettare poi anche per qualcun altro, dunque perché no. Luca da Torino, concordo, la rosa è buona, Rabiot anche un buon giocatore ma non ha quello stipendio, a mio avviso manca chi sappia fare l'ultimo passaggio e qualche gol, il Del Piero della situazione, ci dice Luca. Oltre a qualche maledizione che leggo da parte di nostri amici indirizzate a più o meno qualche situazione relativa in casa Juve degli ultimi anni, direi che posso andare da Ib e ascoltare qualche messaggio vocale. Vai Ivo.
Ciao, buongiorno, non capisco proprio i nostri tifosi, sono Raffaele da Fiuggi, scusa.
Ciao Raffaele.
Ma vogliono acquistare, però non vogliono cambiare, non vogliono far cedere. Ma dai, certo, quelli che vogliono far cedere loro, chi li prende? Ma non vogliono manco quelli buoni, ma si pigliano quelli scarsi. Ma dai, Su, facciamo un attimo i tifosi seri. Io penso che la Juve si sta comportando bene e riconfermando la squadra che abbiamo, si può andare avanti. Non dico vincere lo scudetto, perché vincere è sempre, sempre difficile, però penso che un buon campionato si può fare. Ciao Raffaele da Fiuggi, forza Juve sempre.
Ciao Raffaele, un saluto a te. Davide da Reggio Emilia dice: quali sono le squadre che davano 30 milioni per Rovella e 10 per Pellegrini? La Juve non può comportarsi diversamente. Ma guarda Davide, sui 30 per Rovella siamo d'accordo, credo che nessuno avrebbe dato 30 milioni per Rovella. Sono estremamente d'accordo e non è arrivata nessuna offerta. Su Pellegrini forse 10 no, però a 8 Nizza e Fulham ci sono arrivate, però Pellegrini ha sempre, diciamo così, guardato solo direzione Roma, voleva tornare lì e alla fine, come sto dicendo spesso, ma in realtà è più un sempre che uno spesso, capita, la volontà dei giocatori fa tutta la differenza del mondo. Quindi su Rovella sono, credo, nessuno, sono sincero. Su Pellegrini ci sarebbero avvicinati in molti. Però, come detto, ragazzi, oggi c'è stato questo allenamento congiunto questa mattina. Non so dirvi se sia terminato ancora con l'Alessandria questa partita, però possiamo raccontarvi quella che è stata l'11 iniziale di questo allenamento con l'Alessandria, che è un 11 sicuramente che porta con sé delle riflessioni e che approfondiremo poi, approfondirò ovviamente a puntata terminata con qualche chiamata. Perin, Gatti, Rugani, Huijsen, Sulè, Fagioli, Nicolussi, Caviglia, Iling Junior, Kostic, Pogba, Vlahovic. Questo l'11 iniziale del test contro l'Alessandria. Dunque, le grandi sorprese sono Fagioli, che comunque fa una partita, ovviamente ragazzi, con tutta l'attenzione del mondo anche da parte degli avversari, però resta pur sempre una partita contro, non di allenamento, comunque contro gente con cui non ti confronti quotidianamente. Fagioli e soprattutto Pogba, messo sotto punta alle spalle di Vlahovic, che fa qualche minuto, approfondiremo nel corso del pomeriggio sicuramente su Pogba. Due gol di Rugani e una rete di Pogba. Queste sono le notizie che arrivano da questo test congiunto. Yves, verrei da te per ascoltare qualche messaggio vocale, dai.
Ciao Simo, sono Pier da Milano, saluto anche Cami, anche se non è in questo momento in trasmissione. Allora, ti volevo chiedere una cosa. Io negli ultimi anni ho seguito abbastanza il discorso legato alle plusvalenze, lascia stare quest'anno che vabbè è stata una farsa, però in generale mi è sempre interessato come argomento, no? E ho sempre avuto una mia linea di pensiero, direi sempre confermata dai fatti, però tutto questo è stato smontato dall'affare Zaccaria, che se non erro abbiamo acquistato a 8-9 milioni, viene rivenduto a 20 e viene messo a bilancio un plus valore di 4-5 milioni. Ecco, non riesco a capire questa cosa, nel senso che a questo punto mi si smonta completamente tutto il castello. Cioè, come mai, secondo te, rispetto ai tuoi dati, a quello che tu puoi sapere, la plusvalenza su Zaccaria è così bassa? Perché a questo punto l'abbiamo acquistato un anno e mezzo fa per 8-9 milioni e secondo dei calcoli banalissimi oggi potrebbe valerne 6 a bilancio. Dandolo a 20, non lo so, c'è qualcosa che non mi quadra. Ti do un abbraccio, buon lavoro.
Allora, il comunicato dice 20 milioni pagabili in 4 esercizi con impatto economico pari a 4,6 milioni al netto degli oneri accessori. la parte restante è dovuta a contributi di solidarietà, al compenso degli agenti e poi alla clausola, no, di rivendita che è stata ai tempi contrattata anche con il Borussia Mönchengladbach. È dovuto a questo, ovviamente, racconta, no, e fa comprendere come mai e i motivi per cui la Juve non accettava cifre inferiori per Zaccaria, ragazzi. Come vi abbiamo sempre detto, erano 12-13 milioni le offerte al West Ham, la Juve ne ha sempre voluto almeno 20 ne ha ottenuti, abbiamo capito i motivi, no? Perché di mezzo c'erano tante altre situazioni di accordi precedenti con agenti e con la squadra da cui la Juve ha acquistato Denis Zaccaria. Quindi questo è il quadro relativo, no, a questo comunicato della Juventus. Allora leggo ancora qualche messaggio e poi chiudiamo. Leonardo da Roma: se fossi giunto li approfitterei di Samardžić. Ancora, visto che Rabiot tra un anno saluta, prendiamo Samardžić. Teo da Pinerolo. Francesco: solo a mercato chiuso potremo tirare le somme, ma a grandi linee direi che più liberati avrò bisogno di una mente pensante che inneschi le punte. Nell'amichevole ho visto delle buone trame, ma manca sempre il guizzo finale. Lorenzo Albano Laziale: che noi avremmo fatto poco e niente in questo calciomercato era scontato. Speriamo che nella prossima stagione Giuntoli abbia più carta bianca. Gianfranco da Teramo: ci manca un uomo alla Pirlo, se non lo troviamo sarà un'altra stagione anonima. Il caso Bonucci rispetto, perché ha dato molto a questa maglia e l'ha sempre difesa in campo e fuori. Tommaso: potevamo prendere Zaniolo, che è stato ceduto in prestito oneroso con diritto di riscatto, ma onestamente non penso che servisse molto. È comunque diverso come giocatore da Berardi. Ancora Giovanni da Palermo: ha preso De Berardi, speriamo che non arrivi, sarebbe un acquisto senza senso. Vinicio da Lucca: anche io penso che dalle cessioni si potesse ricavare un po' di più. Sto un po' tagliando. Sono felice, no, ma capisco che la situazione e appoggio la società. Ho tagliato un po', Vinicio, perché è molto lungo e siamo in chiusura. Sono pronto a dare la linea a Claudio Giuliani. Direi che messaggi li abbiamo letti tutti. Ah no, leggo ancora al volo questo. A me ciò che ha detto l'associazione giocatori è risembra una follia. La Juve ha comunicato prima signor Bonucci di essere fuori rosa, è lui che insiste nel rimanere, quindi che colpe ne ha la Juve? Ragazzi, l'ho sempre detto, è una situazione molto spinosa questa, è difficile entrarci nel dettaglio. Come sottolineo sempre, poteva essere sicuramente questa storia d'amore, perché di questo si tratta, fra Bonucci e la Juve poteva indubbiamente finire meglio. Detto questo, linea Claudio Giuliani con il suo La Juve in gol. Noi ci ritroviamo domani mattina, come sempre 10-12 Social Club. Restate sempre qui su Radio Bianconera. Grazie Yves, grazie a voi ragazzi, un abbraccio, ciao.
Social Club. La Juve vista dai social network e dai club bianconeri.